E abbiamo il piacere a questo punto di avere in nostra compagnia Elena Corna dell'Associazione Gabbie Vuote di Firenze. Ben trovata Elena, grazie per essere con noi quest'oggi.
Grazie a te, grazie a tutti gli ascoltatori, buongiorno.
Allora, come spesso ci è capitato di constatare, i problemi sono tanti in rapporto anche alla relazione complicata tra gli esseri umani e il resto della natura, o se volete il resto del creato, per chi è un credente. Però quest'oggi vogliamo soffermarci anche sugli sforzi che hanno avuto un esito positivo, tutto sommato, da parte delle associazioni e anche in generale da parte della società, che si rende sempre più conto di avere una responsabilità. E l'aspetto è contraddittorio, perché aumenta la sensibilità, ma aumentano contemporaneamente i guai che stiamo creando, insomma, nel nostro ambiente. Allora Elena, per prendere stavolta il bicchiere mezzo pieno, che cosa ci potresti proporre, insomma?
Qualche buona notizia c'è, effettivamente. Hai ragione, perché la sensibilità cresce, anche se i danni crescono per forza, dato il maggiore inquinamento, cementificazione, distruzione degli habitat, i problemi aumentano, però la sensibilità cresce. Allora, vi riferisco qualche buona notizia. La prima riguarda l'Egitto, dove c'è un nodo spinoso sul maltrattamento degli animali, nella fattispecie i cammelli, perché come sapete si sfruttano i cammelli per portare i turisti, che tutti contenti se ne vanno a Giza a dorso di cammello, solo che pochi sanno quanto questi cammelli poi soffrano, perché appena non ce la fanno più sono abbattuti. Ma l'associazione PETA ha diffuso immagini veramente scioccanti su cammelli lasciati senza cibo, colpiti con fruste, stremati dal caldo e dal peso, e quindi è arrivata la risposta delle autorità, per cui l'Egitto ha avviato un programma di benessere animale nelle aree turistiche principali, soprattutto Giza, dove invece dei cammelli i turisti saranno portati con autobus elettrici, meno male. Nel frattempo queste immagini scioccanti sono state viste anche dai principali gruppi che organizzano escursioni turistiche, le quali quindi hanno completamente abolito queste escursioni con cavalli e cammelli. E questo l'ha fatto per primo Marriott International, che è un grande gruppo alberghiero, seguito da oltre 50 aziende turistiche come British Airways, Holidays, EasyJet e altre. E quindi questo mi sembra buono, perché effettivamente è una bruttissima cosa quella che
subito. Vedi, e tu ci stai dicendo una cosa che magari anche ai turisti stessi non appare
non appare, lo so, perché ci sono stata sia in Egitto che in Marocco, non appare, perché davanti a te li trattano bene.
Quindi importante anche l'informazione, ma sì, è importante anche che le strutture turistiche si facciano carico anche di queste responsabilità. Quindi sì, un'ottima notizia mi pare questa.
Sì, anche perché la percezione di alcuni turisti italiani che sono stati a Giza, effettivamente l'hanno notato quanto c'è di tensione, a volte scappa, quindi l'atmosfera potrebbe veramente migliorare.
Bene, questa è una buona notizia. Qualche altra notizia interessante?
Altra notizia: la famosa legge sulla caccia.
Ai.
Ecco, allora.
Cosa c'è di buono da salvare? Vediamo.
E c'è di buono che questa legge è stata depositata in Senato. La novità è che l'esecutivo, diversamente da quanto annunciato, ha rinunciato a presentare un disegno di legge governativo che in aula avrebbe avuto la priorità e quindi avrebbe permesso di liberalizzare la caccia prima della prossima stagione venatoria, quindi a settembre. Al suo posto c'è un disegno di legge parlamentare firmato da tutti i partiti di maggioranza. Cosa vuol dire questo? Che i tempi di approvazione si allungheranno, quindi ciò che aveva promesso il ministro dell'agricoltura ai cacciatori, cioè che già questo autunno avrebbero avuto queste agevolazioni, non ci sarà, e ci sono stati dei passi indietro, quindi niente caccia sulle spiagge, niente caccia dopo il tramonto, niente possibilità di sparare di notte e nei periodi di nidificazione durante le gare di caccia coi cani, i richiami le specie di uccelli usate come richiami rimangono 7 e non 47.
Quindi Elena, tu ci stai dicendo anche nel disegno di legge...
Orrendo.
Ok,
orrendo.
Complessivamente orrendo. Però ci sono state delle importanti modifiche migliorative.
Ma infatti i commentatori animalisti notano che le modifiche sono minime, sono insufficienti a mitigare la gravità di questa legge, però senza la mobilitazione delle associazioni... questi passi indietro non ci sarebbero stati.
Certo. Senti, quindi, è semplicemente una questione di tempi che slittano, oppure allora, si può anche pensare che alla fine questo disegno di legge verrà modificato?
Questo non si sa, vedremo. È possibile che siano proposti emendamenti, anche perché 46 sigle animaliste e ambientaliste hanno chiesto di essere ascoltate da tutti i gruppi parlamentari e vedremo come va. Ma è interessante il fatto che il governo abbia rinunciato a mettere la firma su questo disegno di legge e qui si possono solo fare ipotesi. Innanzitutto questa legge creerebbe grossi contrasti con Bruxelles perché è contrastante con le direttive uccelli e habitat di cui abbiamo già parlato in passato e soprattutto stride con la Costituzione, l'articolo 9 che tutela la biodiversità e gli ecosistemi. E può darsi anche che, dato che questa legge è invisa alla maggioranza degli italiani come risulta, il governo abbia fatto insomma
una marcia indietro onorevole per salvare la faccia, ho capito.
E mi sembra comunque una buona notizia.
Mi pare un'ottima notizia, almeno dal mio punto di vista, poi magari qualche ascoltatore la penserà diversamente, ma certamente insomma...
Dal punto di vista degli animali diciamo che è una buona notizia, noi ci mettiamo dal punto di vista... degli altri animali, giusto?
Allora, io direi a questo punto ci ascoltiamo una canzone, poi torniamo a parlare con Elena Corna che quest'oggi ci sta presentando una serie di buone notizie. Tra le tante difficoltà che si incontrano ci sono anche buone notizie e vale la pena segnalarle perché altrimenti il rischio è quello di farci cadere un po' le braccia,
sì.
E invece no, e proprio per questo ci ascoltiamo una canzone di qualche anno fa ormai di Edoardo Bennato, Non farti cadere le braccia, e quindi poi torniamo a parlare con Elena Corna dell'associazione Gabbie Vuote. Una canzone simpatica ma anche molto significativa, quella di Bennato che abbiamo appena ascoltato, e torniamo a parlare con Elena Corna dell'associazione Gabbie Vuote e questa volta vogliamo soffermarci su alcune notizie positive, frutto anche dello sforzo di associazioni legate ai temi appunto animalistici, ma anche l'opinione pubblica che è forse maturata su certi aspetti. Ecco, qualche altra buona notizia che vorresti condividere?
Allora, un'altra buona notizia avverte sul divieto di caccia assoluto nel raggio di 1000 metri in vicinanza dei valichi attraversati dalla fauna migratoria. E la legge c'è addirittura del 92, solo che è sempre stata disattesa perché le regioni, soprattutto la Lombardia, si è sempre rifiutata di istituire ufficialmente i valichi. Però grazie alle associazioni animaliste l'anno scorso il TAR e il Consiglio di Stato hanno commissariato la giunta e affidato la questione dei valichi all'ISPRA, che è l'Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale. E a maggio il TAR ha stabilito il divieto di caccia su 475 valichi e naturalmente la Regione Lombardia, con l'appoggio delle associazioni venatorie, ha fatto ricorso con la richiesta di sospensiva. Però la sospensiva è stata respinta, quindi vige il divieto di caccia sui valichi attraversati dalla fauna migratoria. Questa mi sembra una buona notizia.
Beh, sicuramente.
Perché il TAR ha tenuto duro. Ecco.
Allora, questo ancora una volta per sottolineare come diciamo, le battaglie legali, che a volte vengono avvertite come una sorta di lotta contro i mulini a vento, invece... hanno anche degli esiti positivi, quindi questo mi sembra un esempio molto interessante. Qualche altra notizia?
Sì, anche grazie appunto alle norme europee che ci sono.
Certo.
Ecco. Allora, altra buona notizia, l'Associazione Nazionale degli Organismi per il Diritto allo Studio Universitario ha pubblicato per la prima volta le linee guida per la ristorazione universitaria sostenibile. Sembra una stupidaggine, ma si tratta di, credo, 4 milioni di pasti al giorno. E quindi è un manuale, sono linee guida che contemplano tra le innovazioni più significative la valorizzazione della cucina, ora la chiamano plant-based, perché deve essere detto tutto in inglese. Perché...
Ma
ecco, comunque alimentazione vegana. Ecco. Quindi è previsto che ogni giorno venga offerta un'opzione vegetale per ciascuna portata e almeno una giornata ogni 2 settimane completamente priva di prodotti animali. Una giornata ogni 2 settimane è pochissimo, però meglio di nulla. Meglio di nulla.
Anche quindi, perché può essere un primo passo, diciamo.
È un primo passo. Quindi...
Se verrà accolta, come dire, abbastanza positivamente anche dagli utenti, insomma sì.
Ecco, questo è fondamentale, è cruciale, bisogna vedere come verrà accolta dagli utenti, perché da questo dipenderà se questa valorizzazione della cucina vegetariana farà altri passi avanti oppure no.
Certo.
Quindi noi speriamo di sì.
Certo, ora naturalmente questa... idea di valorizzare la cucina vegetariana ha più a che fare con considerazioni di carattere salutistico piuttosto che non di...
Ma anche ambientale, sai, anche ambientale, perché le linee guida lo dicono, si tratta di alimentazione sostenibile, okay. Non dicono per la vostra salute,
sì,
è proprio
sì.
Una questione di sostenibilità, lo so di sicuro perché ero stata invitata a 2 eventi appunto universitari con buffet ed era tutto vegetariano.
Certo, la cosa importante è che queste motivazioni alla fine vengano trasmesse anche agli utenti, ecco,
certo.
Per evitare che questa idea, come dire, una sorta di capriccio che giunge dall'alto e che viene magari accolto negativamente.
Infatti, si tratta di far capire che è una innovazione.
Vabbè, staremo a vedere
necessaria.
E magari
ecco,
commenteremo anche
collegato
insieme.
Collegato con questo, una curiosità, esiste una cosa che non ho mai visto, una competizione musicale Eurovision Song Contest, c'è stata a maggio a Basilea, e per questa edizione ha puntato sulla sostenibilità, anche qui sottolineano la sostenibilità, e quindi il 70% della proposta di cibo durante tutto questo festival, che è durato 4 giorni, il 75% del cibo era vegetariano o vegano, con ingredienti di prossimità, massimo 150 chilometri. E anche questo mi sembra buono.
Un bel segnale, certamente. Ecco. Anche perché quella è una cosa che piace ai giovani e dunque è importante anche puntare all'educazione delle nuove generazioni.
Ecco.
Elena Corna, grazie davvero per queste notizie, probabilmente ce ne sarebbero anche delle altre da riferire. Purtroppo.
E pazienza, vai, faremo un'altra puntata.
Senz'altro,
sulle buone notizie.
Questo fanno sempre piacere, belle notizie fanno sempre piacere.
Ecco, intanto abbiamo detto queste,
bene.
Poi vedremo.
Grazie allora Elena Corna dell'Associazione Gabbie Vuote, naturalmente, insomma, ovviamente una buona estate per te e la tua famiglia, e a risentirci presto qui su RWS.
Buona estate anche a te, a presto, arrivederci a tutti.